Hai già ammesso tutti? Sì? Ok. Buonasera a tutti. Consiglio Comunale 27 dicembre 2023. Do la parola al segretario per l'appello.
Grazie, buonasera a tutti. Togni Giuseppe.
Presente.
Tagliocchi Daniele.
Presente.
Britta Maria.
Presente.
Okay.
Sì. Sì, ti sentiamo.
Carminati Alice.
Presente.
Alborghetti Morgana. Di Palma Carmela.
Presente.
Gusmini Andrea.
Presente.
Palazzini Roberto. Lorenzi Cristian.
Presente.
Valota Giovanni.
Presente.
Bassani Ivan.
Presente.
Mariella, prova a parlare un attimo, per cortesia.
Sì, prova. Mi senti?
Va bene, grazie.
Grazie a te.
Passiamo alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici POP 2024-2026 dell'elenco annuale 2024, nonché del programma degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026. Si tratta di una delle delibere che dobbiamo approvare prima del bilancio e che è obbligatoria ogni anno. Come ogni anno sono previste sostanzialmente come intervento le asfaltature, poi nel corso d'anno ovviamente vengono aggiornati in funzione anche degli eventuali bandi e contributi che vengono vinti dal comune. Le altre due voci rilevanti sono quello della mensa scolastica, il cui bando deve essere inserito perché è ovviamente sopra soglia, e l'altro, non mi ricordo cos'era, la slide ce l'hai, aspetta, vai, e l'assistenza educativa scolastica non, che ovviamente per 3 anni supera abbondantemente la soglia. Se non ci sono osservazioni, io chiamerei la votazione del primo punto all'ordine del giorno, prima dei presenti in sala e poi da chi è collegato da remoto. Quindi, per i presenti in sala, chi è favorevole? Unanimità, nessun astenuto, nessun contrario. Per chi è collegato da remoto, Britta Maria?
Favorevole.
Ad entrambe, sì?
Sì, ad entrambe, sì.
Ok, e Morgana Alborghetti?
Favorevole ad entrambe.
Bene, chiamo l'immediata eseguibilità anche per chi è presente in sala, all'unanimità. Grazie. Allora, secondo punto all'ordine del giorno, che è la ricognizione degli immobili di proprietà suscettibili di alienazione o valorizzazione ed approvazione piano dell'alienazione e delle valorizzazioni degli immobili triennio 2024-2026. Questa qui, anche questa, è una delibera obbligatoria che deve essere approvata prima dell'approvazione del bilancio. E anche, a differenza degli anni precedenti che avevano visto il movimento degli immobili in via Castello che abbiamo alienato per l'acquisto di nuovi appartamenti, per il triennio 2024-2026 non sono previste alienazioni. Ovviamente, come per il POP, nel caso si manifestassero delle esigenze, questa delibera può essere aggiornata. Se non ci sono osservazioni, chiamerei quindi la votazione secondo punto all'ordine del giorno. Per i presenti in sala, favorevoli, unanimità, chiamo anche subito l'immediata eseguibilità, unanimità. Per chi è collegato da remoto, Britta Maria?
Favorevole ad entrambe.
Morgana Alborghetti?
Favorevole ad entrambe.
Bene, passiamo alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, che è l'imposta municipale propria IMU, conferma delle aliquote e detrazioni per l'anno 2024. Anche questa è una delibera propedeutica, va definita l'aliquota che viene confermata al 10,6 per 1000, conferma dell'esenzione delle abitazioni principali con esclusione delle categorie A1, A8, A9 per le quali è dovuta una imposta del 5%, sul nostro territorio non sono previste case con queste categorie, rimane confermata il 50% per la casa incomodato d'uso data a parenti con grado di parentela di primo grado, tutti gli altri immobili il 10,6 per 1000. Se non ci sono osservazioni, chiamo la votazione dei presenti in sala. Chi è favorevole? Unanimità. L'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Unanimità. Per i collegati da remoto, Britta Maria?
Favorevole ad entrambe.
Alborghetti Morgana?
Favorevole ad entrambe.
Perfetto. Passiamo alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, che è l'addizionale comunale IRPEF, determinazione aliquote per l'anno 2024. Anche qui andiamo a confermare le aliquote, è confermata lo 0,8% e c'è un'esenzione totale per i redditi fino a 11.000 euro. Stiamo parlando di uno stipendio netto calcolato su 13 mensilità di 846 euro mese, quindi un'esenzione di tutto rispetto. Se non ci sono osservazioni, chiamerei la votazione. Per i presenti in sala, chi è favorevole? Unanimità. Immediata eseguibilità, chi è favorevole? Unanimità. Per i collegati da remoto, Britta Maria?
Favorevole ad entrambe.
Alborghetti Morgana?
Favorevole ad entrambe.
Perfetto. Passiamo alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione del bilancio finanziario di previsione per il triennio 2024-2026 ai sensi del decreto legislativo 118-2011 e successive modifiche e integrazioni. Allora, innanzitutto io rivolgo un ringraziamento particolare all'ufficio ragioneria perché, scusate, no, sono saltato al DUP, sì, il quinto punto, scusate. Quindi chiamo all'approvazione il quinto punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione del documento unico di programmazione DUP, triennio 2024-2026. Allora, stavo dicendo che rivolgo un ringraziamento particolare all'ufficio ragioneria, perché una normativa nazionale aveva previsto per quest'anno l'obbligo per i comuni di approvare il bilancio al 31 dicembre. Noi, bene o male, in questi 10 anni siamo quasi sempre riusciti ad approvarlo, a parte un paio d'anni che, per ragioni legate proprio a tutti gli adempimenti che comporta approvare un bilancio, non siamo riusciti. Anche quest'anno, grazie al lavoro comunque importante che comporta la preparazione del DUP e la preparazione del bilancio, arriviamo ad approvarli entro la fine dell'anno. Che può sembrare una banalità, ma in realtà questo consente al Comune di continuare a operare senza dover lavorare in dodicesimi, che non è scontato. Dodicesimi cosa vuol dire? Che quando non hai approvato il bilancio di previsione puoi spendere solo un dodicesimo di quello che avevi l'anno precedente, e questo limita molto l'operatività degli uffici, di tutte le attività, e ovviamente non può essere fatto nulla a livello di interventi dal punto di vista degli investimenti. Quindi un grazie a chi ha lavorato, quindi in particolare alla responsabile ufficio ragioneria e a Sabrina, che poi segue le direttive di Emilia e le mette in pratica quando Emilia non c'è. Per quanto riguarda il DUP, è una sorta di legge finanziaria dei comuni. Da tempo il legislatore dice che lo elimineranno per i comuni sotto i 5.000 abitanti, perché sembra una follia dover approvare un documento che cuba un centinaio di pagine e che racconta l'ente quando poi si va a approvare il bilancio, che bene o male è la stessa cosa. Comunque il DUP è composto da due sezioni, che sono una strategica e una operativa. La strategica si occupa sostanzialmente di declinare quelle che sono le azioni intraprese in 5 anni, inserendo il quadro di operatività dell'ente in un quadro nazionale ed europeo. Quindi ci sono alcuni dati anche molto interessanti da leggere, perché ci danno un po' il quadro della situazione sia europea che nazionale. Quella operativa invece analizza le operazioni messe in campo e che verranno messe in campo per poter raggiungere gli obiettivi di mandato. Quindi è un po' una sorta del nostro programma elettorale trasfuso all'interno di un documento. C'è ancora una incertezza sulle utenze del comune, perché comunque gli aumenti dei costi di questo dallo scoppio della guerra in Ucraina hanno visto un aumento esponenziale l'anno scorso. Quest'anno c'è stato comunque un aumento che è rimasto presente e non ha fatto tornare agli effetti pre-crisi. E quindi è stato previsto, lo vedremo anche nel bilancio, un aumento del 15% delle spese delle utenze. C'è un dato che credo possiamo sottolineare, che è quello che dal nostro insediamento non abbiamo mai assunto un mutuo, e questo ha consentito di ridurre l'indebitamento dell'ente in modo costante, quindi uno 0,87% nel 22, 0,76% nel 2023, 0,65% nel 2024, con tre mutui che si chiuderanno tra il 2025 e il 2026. Quindi uno stato, quello del nostro bilancio, buono, che abbiamo perseguito e che stiamo continuando a perseguire e che ci consentirà eventualmente tra qualche tempo di poter assumere ulteriori mutui nel caso decidessimo di fare degli investimenti. Questo è un po' il DUP. Se non ci sono osservazioni, chiamerei l'approvazione per chi è presente in sala, quindi favorevoli, unanimità, immediata eseguibilità, favorevoli, unanimità. Per chi è collegato da remoto, Britta Maria.
Favorevole ad entrambe.
Alborghetti Morgana.
Favorevole ad entrambe.
Bene, adesso passiamo alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione del bilancio finanziario di previsione per il triennio 2024-2026, ai sensi del decreto legislativo 118-2011, successive modifiche e integrazioni. Come dicevo, il bilancio di un ente è un documento molto complesso. Peraltro, da quando è stato introdotto l'obbligo di renderlo triennale, il lavoro diventa anche più importante, nel senso che vanno fatte previsioni sui tre anni. Ovviamente le previsioni sui tre anni sono da prendere un po' con le pinze. Diciamo che le previsioni più concrete sono quelle dell'anno in corso. Qui vediamo una slide che riguarda le entrate, che vengono divise ovviamente in entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, poi abbiamo i trasferimenti correnti, le entrate extratributarie, le entrate in conto capitale, le entrate da riduzione di attività finanziaria, ma in realtà noi non ne abbiamo, accensioni di prestiti, non prevediamo l'accensione di prestiti nel 2024, per sostanzialmente un totale di entrate di 3.900.000 euro. Passiamo poi alla slide successiva, che ci consente di avere un quadro un po' più chiaro di quelle che sono le entrate di natura tributaria. L'imposta municipale propria, quindi l'IMU, sono 585.000 euro. Abbiamo poi previsto 100.000 euro di accertamenti per eventuali mancati pagamenti o errati pagamenti, 315.000 euro di IRPEF comunale, 340.000 euro di TARI, tassa di rifiuti solidi urbani, che come sapete quanto viene incassato deve poi essere utilizzato. Anche sulla TARI sono previsti degli accertamenti, quindi il totale delle entrate di natura tributaria, quindi imposte e tasse, sono 1.345.000 euro. È previsto poi il fondo di solidarietà comunale, sono 352.000 euro, è sostanzialmente sono somme che ci vengono date dallo Stato, in parte restituiscono l'ICI, la tassa che è stata eliminata, e poi ci sono tutta un'altra serie di somme che entrano in base a una serie di criteri che descrivere è piuttosto complicato. Anche gli addetti ai lavori faticano a capire come si alimenta questo, o meglio, come vengono restituiti questi soldi. Poi abbiamo il Fondo di Solidarietà Sviluppo Servizi Sociali, che è un contributo che riceviamo da un paio d'anni, che è stato istituito, che ha consentito l'assunzione dell'assistente sociale. E poi c'è il Fondo di Solidarietà al Trasporto Studenti di Disabilità, sono 3.500 euro. Quindi i contributi che riceviamo dallo Stato sono 363.000 euro per un totale di 1.708.053. Tenete conto che noi alimentiamo il fondo di solidarietà, che è un fondo che serve per tutti i comuni, per circa 740.000 euro di IMU, quindi in realtà ci restituiscono la metà dei soldi che noi versiamo allo Stato, quindi per dare l'idea di quello che succede. Se andiamo avanti. Esatto. Queste qua sono le entrate extratributarie. Abbiamo vendita di beni, sono 9.000 euro, si tratta delle alienazioni, sapete, le case in cooperativa, per darvi l'idea. Esatto. Poi abbiamo le entrate delle vendite, delle erogazioni di servizi, parliamo della mensa e del SAD, di tutti quei servizi che il comune eroga, che poi vengono restituita. Proventi derivanti a gestione dei beni sono dei proventi legati ad affitti e varie attività che svolge sostanzialmente l'ente. 82.500 euro sono le sanzioni del codice della strada e l'attività di repressione dei vigili. 10.000 euro indennizzi di assicurazione quando arrivano le trombe d'aria che ci danneggia il patrimonio. È prevista l'entrata, ma ovviamente è prevista l'uscita. E poi abbiamo altre entrate correnti, fra cui il credito IVA dello split payment, che sono circa 52.000 euro, per un totale di 502.208. Entrate in conto capitale, abbiamo 50.000 euro, che sono il contributo che lo Stato ha previsto a tutti gli enti, e questo noi l'abbiamo già impegnato per la stazione ecologica, abbiamo impegnato sia il 23 che il 24, quindi lo prevediamo, ma in realtà è già stato utilizzato. Poi sono previsti 233.000 euro di permessi da costruire, che ovviamente è una previsione, non è detto che entreranno, ecco. Così come vedete che sono replicati nel 25 e 26, ma non è detto che saranno delle entrate. Queste entrate in conto capitale ovviamente sono quelle che possono essere utilizzate per gli investimenti in conto capitale. Il totale nel 2024, come abbiamo detto, è 3.900.000 euro che abbiamo appena visto, il totale della spesa. Andiamo avanti. Qui sono riassunto i macro aggregati di spesa. Redditi da lavoro dipendente, quindi sono i dipendenti, sono 511.000 euro, imposte e tasse a carico dello Stato sono 44.000 euro, acquisto di beni e servizi sono 1.119.247, trasferimenti correnti 346.000, 17.000 euro sono gli interessi passivi che paghiamo sul mutuo, rimborsi e poste correttive delle entrate sono 41.000 euro, altre spese correnti sono 245.000 euro, per un totale di 2.399.131,69. Questi qua sono le spese delle utenze dell'energia elettrica. Come vedete, rispetto a quest'anno lo stanziamento finale è di 92.000 euro di spese generali. Io segnalo l'illuminazione pubblica, che è 45.000 euro. Abbiamo previsto una breve riduzione a 43, tenete conto che prima degli aumenti ci eravamo assestati intorno ai 30.000 euro, quindi il 15% in più di cui parlavamo è quello lì. E poi ovviamente a cascata sono aumentati tutti gli altri, perché 15% in più rispetto al resto. Andiamo avanti. Queste qui sono le spese del gas, anche questo considerate che spendavamo intorno ai 55.000 euro, siamo passati a 70.000 e per il prossimo anno abbiamo previsto 72.800 euro, perché a differenza del 2023 i mesi abbiamo acceso un mese prima, quindi anche le temperature, poi vabbè in questi giorni non fa così freddo, però in realtà l'anno scorso eravamo riusciti ad arrivare ai primi di dicembre, quest'anno invece abbiamo dovuto accendere prima perché ha fatto freddo un po' prima, poi adesso sta facendo caldo. Comunque il totale è 72.800 euro, quindi abbiamo previsto un aumento del 4%. Spese per l'acqua sono abbastanza costanti, c'è una voce che balza all'occhio, che è la spesa dell'acqua delle case popolari, ma in realtà c'era un contatore che non ci fatturavano da 5 anni, quindi è arrivato a una bolletta da 5.000 euro e quindi ha fatto schizzare sul costo delle case popolari. Abbiamo lasciato comunque la voce a 6.000, ma probabilmente quella potremo rivederla al ribasso. Queste qui sono le spese in conto capitale. Come dicevo, ci sono i 233.000 euro di oneri, si deve fare una previsione di spesa. È evidentemente una previsione di spesa che, se poi gli oneri non entrano, difficilmente potremo realizzare. Le voci principali sono 105.000 euro di asfaltature, segnaletica orizzontale e verticale 10.000, abbiamo poi incarichi per adempimenti in materia urbanistica per 40.000 euro. Questo, il primo incarico che daremo, è per la costituzione della comunità energetica. Siamo stati ammessi alla fase 2 da parte di Regione Lombardia, che vuol dire la possibilità di ottenere finanziamenti. Abbiamo già chiesto il preventivo per poter presentare il progetto, perché adesso va elaborato un progetto definitivo esecutivo. Il costo di questa progettazione, che prevede la progettazione di tutti gli impianti fotovoltaici necessari per la costituzione della comunità energetica, più uno studio di fattibilità per dimostrare la sostenibilità della comunità energetica, è di circa 17.000 euro più IVA. Presentata questa fase 2, dopodiché potremo avere accesso ai contributi per realizzare gli impianti. Basta, poi ci sono, vabbè, rimborso oneri e così. Quello lì sono i 50.000 del contributo di cui parlavo prima, che abbiamo già impegnato, perché sono il secondo lotto della stazione ecologica, che abbiamo finanziato per 140.000 euro con risorse del comune, 100.000 che erano 50 sul 23 e 50 sul 24, che è il finanziamento che arriva dal Ministero dell'Interno. No, è sbagliato quello conviene correggerlo. Quelli sono già stati impegnati tutti e vengono trascinati nel fondo pluriennale vincolato, che non è in questa slide, c'è. Quindi quando tu impegni, facendo una determina dove aggiudichi il lavoro, te li poi trascini nel fondo pluriennale vincolato, non c'è più bisogno di metterli qua. Queste sono i nuovi investimenti in conto capitale. Ci sono altre slide? Se non ci sono osservazioni a questo punto, però, cosa facciamo per quella voce lì? Lo scriviamo? Faremo una variazione? È solo l'oggetto? Ok, va bene. Sì, ma probabilmente il capitolo è giusto. È la descrizione che è sbagliata. Va bene. Quindi, chi è per l'approvazione del bilancio finanziario di previsione per il triennio 2024-2026, sensi del decreto legislativo 118-2011 e successive modifiche e integrazioni, alzi la mano. Unanimità. Chi è per l'immediata esibilità, alzi la mano. Unanimità. Per i collegati da remoto, Britta Maria.
Favorevole ad entrambe.
Alborghetti Morgana.
Favorevole ad entrambe.
Perfetto. Passiamo alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno, che è la razionalizzazione annuale società partecipate, revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175 e successive modifiche e integrazioni, ricognizione partecipazione posseduta il 31 dicembre 2022, individuazione partecipazione da alienare o valorizzare. Anche questa è una delibera obbligatoria che deve essere approvata tutti gli anni. Noi non abbiamo società che dobbiamo vendere. Se vi ricordate, qualche anno fa, per anni, abbiamo parlato di una società che dovevamo vendere, siamo riusciti a farla fondere con Uniac, quindi è scomparsa dal nostro bilancio, e quindi restano le due società che ci consentono di erogare i servizi, che sono a servizi comunali, dove abbiamo una quota di partecipazione dello 0,04%, e Uniacque, dove abbiamo una quota di partecipazione al 0,16%. Sono due società che possiamo mantenere perché eroghiamo servizi pubblici essenziali, che sono trasporto e smaltimento dei rifiuti e Uniacque, l'acquedotto, quindi il trasporto dell'acqua e la somministrazione dell'acqua nelle abitazioni. E le fognature, bravo, e le fognature e depurazione. Se non ci sono osservazioni, chiamerei la votazione. Chi è favorevole, alzi la mano. Unanimità. Chi è per l'immediata esibilità, alzi la mano. Unanimità. Per i collegati da remoto, Britta Maria.
Favorevole ad entrambe.
Alborghetti Morgana.
Favorevole ad entrambe.
Bene. Passiamo alla trattazione dell'ottavo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione della convenzione della Rete Bibliotecaria Bergamasca RBBG, un futuro culturale integrato 2024-2026. Darei la parola a Daniele Taiocchi per la presentazione dell'ordine del giorno.
Sì, allora, la prima delibera è questa, poi ce ne sarà un'altra successiva, che è quella della convenzione con il sistema Serate Laghi, che praticamente sono scadute nello stesso periodo, cioè a fine dicembre 2023. La convenzione è stata approvata 3 anni fa, nel 2020, entrambe, ed entrambe scadevano appunto in questo mese. La prima convenzione è appunto la convenzione che regola i rapporti tra i sistemi bibliotecari della provincia di Bergamo e anche quello urbano. Le novità che ci sono in questa nuova convenzione sono che è stato messo nero su bianco la possibilità della provincia di investire risorse nella rete e anche tirare per la giacchetta anche il Comune di Bergamo, che è stato sempre alla finestra, e con questa nuova convenzione il Comune di Bergamo è parte attiva della rete bibliotecaria bergamasca, infatti anch'esso contribuirà con delle risorse proprie. Quindi la durata è ancora 3 anni, quindi finirà nel 2026. Ci sono 2 importanti enti pubblici, che è la provincia di Bergamo e il Comune di Bergamo. Entrambi i 2 enti riconoscono un finanziamento alla rete. Il contro è che ci sarà anche un piccolo aumento da parte di tutti i comuni, da 0,5 a 0,60 euro per abitante, perché questo è quello che fa anche il sistema intercambio interpresto della provincia. Quindi gli aumenti dei costi sono stati, quindi anziché 0,5 si passa a 0,6 per abitante. Dopodiché un'altra obbligatorietà è che ogni comune deve acquistare 1 euro di documenti cartacei o digitali per abitante. E la novità è che passa da 0,80 per la carta e 0,2 per il digitale, quindi si dà più risorse alla media library online. Questa è appunto la novità della convenzione, che tutti i comuni dovranno approvare entro fine anno. Quindi tutti i comuni, sì, l'ha visto 3.000 volte praticamente, perché tutti i comuni l'avranno approvato entro la fine dell'anno. Questo è una incombenza, quindi se siete d'accordo vi invito a votare.
0,2 digitale sarebbe qual tipo, banche dati?
È Media Library Online, c'è un sito internet che la rete ha e tu puoi scaricare contenuti multimediali, anche libri.
È un servizio poco usato, libri, ma in realtà
quotidiani.
In realtà tu hai accesso con la tessera della biblioteca, puoi guardare i quotidiani online.
Tranne l'Eco, ma anche Corriere, poi tutto.
Corriere, Repubblica. È molto bello, è molto servito. Il problema è che lo usano in pochi e lo sanno in pochi.
Ma gratuitamente.
Noi avevamo fatto pubblicità, ma secondo me è poco utilizzato per il potenziale che ha.
Sì, sì.
Perché in realtà tu ti metti lì la mattina e ti fai tutte le edizioni digitali di tutti i giornali senza spendere niente. Perché in realtà. No, puoi farlo anche dal tuo smartphone, però con la password che ti viene fornita dalla tua biblioteca. Cioè in realtà, sì esatto, in realtà sì, però lo usano in pochissimi, cioè non lo usa quasi nessuno e peraltro sono tante le licenze contemporanee che possono stare lì sopra e siccome il comune spende soldi per questa cosa sarebbe buona cosa che la gente lo usasse. Io lo utilizzo regolarmente perché ho il mio codice di accesso e mi faccio tutta... siccome ho la passione di fare sta roba la mattina presto quando mi sveglio e lo faccio, prima acquistavo, adesso non acquisto più, lo fa il comune. No, poi è un servizio molto molto bello, manca l'Eco, che non so perché l'Eco non aderisce, quello non c'è. Bene, se non ci
sono entrando per la provincia si poteva ovviare a questo momento.
Sì. Sì, concordo. Però diciamo che è già un gran risultato essere riusciti a tirare dentro questi 2 enti, perché è anni che lo promettevano, non sono mai entrati. Fare entrare Bergamo vuol dire mettere una marcia in più. Poi
nel 2010 era la provincia che esisteva, sì. Cosa, se con la riforma del Rio si sono tolte risorse alle province, si era tolta la provincia e ha preso in mano i comuni.
Beh, poi l'entrata di Bergamo, fare entrare Bergamo che ha delle biblioteche di un certo livello e che ti consente di accedere al prestito librario è già un salto di qualità. Poi sono d'accordo con Roberto che entra a Bergamo, sono 100.000 abitanti, paga per ogni abitante. Sì, 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 lo so, lo so. Eh sì, ci sarà anche un aumento dei costi.
Prima devi sbloccare Alfa.
Sì, vuole fare questo. Va bene, allora chi è per l'approvazione della convenzione della rete bibliotecaria bergamasca RBBG, un futuro culturale integrato 2024-2026, alzi la mano, unanimità. Chi è per l'immediata esibilità, alzi la mano, unanimità. Per i collegati da remoto, Britta Maria.
Un attimo, favorevole ad entrambe.
Alborghetti Morgana.
Favorevole ad entrambe.
Bene, passiamo alla trattazione del nono punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione della convenzione del sistema bibliotecario intercomunale Segriate Laghi 2024-2026, che è quello che ci ha appena spiegato
Daniele. È quello che dicevo prima, è l'altra convenzione che regola tutti i comuni all'interno del sistema. Noi siamo nel Segriate Laghi, che sono circa 60-70 comuni, e anche questa avrà durata triennale come la precedente, quindi scade nel 2026 e mantengo gli stessi standard attuali, cioè per poter aderire al sistema devi avere una biblioteca con almeno 12 ore di apertura settimanali, noi ne abbiamo 16 di apertura al pubblico, avere almeno 4.000 libri, noi ne abbiamo circa 8.000 come libri, avere una presenza di internet in biblioteca, noi ce l'abbiamo, quindi abbiamo tutte le carte in regola. E qui il costo di partecipazione è da 0,45 euro fino a 0,30 euro, dipende da cosa metti come servizio. Noi attualmente paghiamo il minimo, cioè 0,30, perché abbiamo tutti i servizi, abbiamo 16 ore, abbiamo 8.000 libri e abbiamo anche internet, quindi queste cose qua praticamente
fanno scendere il costo.
Esatto, poi dipende anche dalla presenza che fai nelle varie attività di riunioni con il sistema, quindi fa scendere, diciamo, la quota.
Quindi, e noi siamo sempre andati, presenza costante.
Tranne l'ultima che, siccome hanno cambiato le cose, ho perso il giorno, praticamente ho perso il giorno.
Ma queste convenzioni qua, domanda, programmano che tipo di libri devi comprare?
No, è
libera scelta dell'ente.
Almeno quello penso, no? Cioè,
no, però per dire, metti che magari, non so, lei con tutta la provincia ci sono pochi libri, che ne so, di un determinato argomento.
Allora la capacità sta nel bibliotecario che tu hai di scegliere e di saper scegliere anche qualitativamente.
L'obbligo è di spendere un euro all'abitante all'anno di libri, di acquisto di libri, poi cosa scegliere lo fa la bibliotecaria. Almeno siamo in democrazia, uno può scegliere quello che
noi abbiamo migliorato di molto il nostro patrimonio librario in questi anni grazie al lavoro che fa Gloria, perché Gloria è una che seleziona e guarda anche quello che dicevi tu.
Ci sono stati anche il MIBACT, credo, una fornitura statale,
un sistema provinciale, però non avere una cabina di regia.
Ci sono delle regole, non è che puoi comprare tutto.
Sì.
Quindi sono declinati alcune tipologie di acquisti, non è che ti puoi mettere a comprare libri che non hanno senso.
C'è un catalogo del sistema.
Esatto.
E tu acquisti in questo catalogo. Se tu dici non ho nessun libro che voglio acquistare, ma ho un altro libro, è un libro extra catalogo e devi pagare anche 5 euro in più per catalogarlo. Quindi in teoria il bibliotecario segue quello che è stato già catalogato, se no è la cosa più lunga.
Poi noi ci siamo dati degli obiettivi, per esempio quando facciamo il percorso con le scuole, il percorso si conclude sempre anche con degli acquisti dedicati che poi i ragazzi vengono, prendono e leggono. Quindi c'è tutto anche un lavoro proprio col territorio, con l'obiettivo di favorire il prestito. Quindi c'è un'attenzione, è ovvio che questo dipende sempre dalla persona che c'è, nel senso che la differenza la fa la persona che è lì e che riesce a costruire col territorio un percorso, perché poi l'altro obiettivo che si deve porre la biblioteca è quello di prestare i libri, perché se io li compro e restano lì e prendono polvere, e noi dal punto di vista dei dati del prestito in questi anni siamo andati sempre migliorando.
Arrivano le statistiche di chi acquisti, chi presta, chi non presta, chi sono utenti attivi, non attivi, ci sono queste statistiche.
Noi abbiamo avuto un aumento delle tessere, un aumento delle richieste dei prestiti e tra le altre cose, lo sottolineo, avremmo bisogno anche di un aumento dello spazio, perché la biblioteca ormai è diventata il luogo di ritrovo dei ragazzini.
La succursale della scuola più o meno.
E questi arrivano, giustamente hanno bisogno di fare i compiti, però non c'è più lo spazio dedicato alla lettura, perché quando hai lì 10 ragazzini delle medie non leggi in biblioteca.
Se ci fosse più spazio sarebbe ideale.
Quindi avere una sala dedicata a lettura, uno spazio dedicato ai computer, questo sarebbe tanta roba. Infatti secondo me questo potrebbe essere uno degli obiettivi, cioè poi magari pensarlo anche di dislocarlo in altri edifici che noi abbiamo, però questo deve essere un obiettivo dei prossimi anni. Ma è anche un servizio per i ragazzi, perché i ragazzi un posto dove andare a studiare, o studente universitario, cioè se vogliamo puntare ad essere il paese più giovane della provincia dobbiamo anche avere i servizi per i ragazzi giovani e non solo.
Universitario però secondo me non ti viene qua a studiare.
Non è vero, perché qualcuno ogni tanto viene, cioè che arriva, si siede col suo computer, però è chiaro che se arriva il ragazzino ai media il tuo selva via, ma c'ha ragione, c'ha ragione, cioè anche io ho visto ragazzi scrivere la tesi qua, quando è tranquillo è un luogo comunque silenzioso, poi quando arriva l'ordata dei ragazzini prende e se ne va, sì, sì, giustamente.
C'è una sala di distaccanza.
Servirebbe una sala studio e di lettura, oppure la sala computer staccata. Avevamo anche pensato di fare una parete, ma di fatto
sì, poi gli spazi sono quelli che sono.
Lo spazio è quello che è. Cioè. Va bene. Quindi chi è per l'approvazione della convenzione del sistema bibliotecario intercomunale Seriate Laghi 2024-2026? Alzi la mano. Unanimità. Chi è per l'immediata eseguibilità? Alzi la mano. Unanimità. Ricollegati da remoto, Britta Maria.
Favorevole ad entrambi.
Alborghetti Morgana. Morgana?
Ho già risposto, non avete sentito?
No, era spento.
Favorevole ad entrambi.
Perfetto, grazie. Beh, io ringrazio tutti e colgo l'occasione per fare gli auguri di un buon inizio d'anno e ringrazio i consiglieri comunali che il 27 di dicembre sono qui a fare il consiglio e chi è collegato da remoto, anche se ammalato, e che si è reso disponibile a partecipare. Grazie a tutti, buona serata. Mariella, rimani collegata un secondo, che facciamo anche la giunta.
Sì, d'accordo.